Ed eccoci qua, buon pomeriggio sempre qui a Terza Pagina Magazine, tra arte, cultura, spettacolo, cinema e non solo, curiosità del web, sociale, fumetti. Oggi ritorniamo qui, sempre qui a Terza Pagina Magazine, colonna portante qui affermata con grande successo per la rubrica Darkwood e dintorni. Io lo ringrazio fin d'ora di essere qui con noi, colonna portante qui di Terza Pagina Magazine, Stefano Bidetti, SCLS Magazine, buon pomeriggio a te.
Grazie e buon pomeriggio anche a te Alessandro, grazie.
Eccoci qua, allora oggi ospite d'eccezione tutto tondo come sempre qui a Terza Pagina Magazine, anteprima, storico di fumetti e non solo, curatore della mostra Bonelli Storie, 80 anni di fumetti. Io do il benvenuto veramente con tutto il cuore a Gianni Bono.
Piacere di essere qui e... iniziamo pure quando volete.
Piacere enorme nostro, grazie veramente, grazie anche a Stefano. Stefano, a te la parola.
Benissimo, grazie. Allora Gianni, benvenuto in questa rubrica in cui cerchiamo di dare un po' di spazio al mondo del fumetto partendo da Zagor, come si diceva, però poi allargando gli orizzonti. Quindi io, senza pur tempo in mezzo, passerei direttamente a trattare un pochino il personaggio che ho dall'altra parte di questa cornetta, cioè Gianni Bono. Gianni Bono, una vita passata a parlare, a scrivere di fumetto. Tu hai, in realtà, hai anche attraversato diverse fasi, no? Ricoprendo ruoli diversi in tantissime realtà differenti fra loro. Io, se dovessi pensare a un esperto di fumetto, soprattutto di storia del fumetto italiano, sinceramente non riuscirei a non pensare a te. Quindi, al di là della viaggeria, è veramente difficile soffermare l'attenzione sulle cose più importanti a cui hai dato vita, perché la scelta sarebbe veramente imbarazzante e difficile. Mentre sentiamo, chi sentirà questa intervista, chi ascolterà questa intervista, potrà vedere anche scorrere le immagini di alcune delle cose, una minima parte delle cose che
stanno mandando e stando ora in viaggio le immagini, grazie a te, le immagini del grande Gianni Bono. A te Stefano.
Perfetto, allora Gianni, intanto cominciamo dalla Bonelli. Per la Bonelli, sulla Bonelli tu hai scritto tante cose, no? Dai cataloghi alla saggistica, ai libri che ne raccontano la storia. L'ultima tua opera è appunto questa, l'aver curato la mostra sugli 80 anni della casa editrice. 80 anni rappresentano effettivamente una vita. Secondo te, intanto, dici che cosa è stata la Bonelli nel panorama del fumetto italiano? Purtroppo devo invitarti alla brevità perché si potrebbe parlare per ore di questo argomento, però cerchiamo di sintetizzare.
Ma direi molto sinteticamente, è successo che un giorno uno sceneggiatore, uno scrittore che voleva fare l'editore, ha deciso di farlo davvero ed è nata la Bonelli. È nata la Bonelli da un grande autore che era Gianluigi Bonelli e da una grande donna che era sua moglie Tea Bonelli. Hanno creato questa casa editrice durante la guerra, quindi un momento molto difficile, poi negli anni 50 hanno passato il testimone a Sergio Bonelli e ha creato praticamente la casa editrice più grande d'Europa. E non è poco, perché è una realtà unica, una realtà che non ha paragoni in Italia e neanche forse in Europa, con centinaia di collaboratori e migliaia di tavole che ogni mese vengono portate in edicola. E quindi è la fonte del fumetto popolare italiano.
Perfetto, un'ottima definizione direi. Senti, oggi, oltre a essere la fonte, che cos'è oggi la Sergio Bonelli Editore?
Oggi siamo alla terza generazione con il figlio di Sergio e il nipote Gianluigi, che è Davide Bonelli, che guarda al futuro, guarda ovviamente a mantenere le pubblicazioni cartacee, ma guarda anche al digitale, guarda al cinema, guarda la produzione di animazione. Il personaggio, diciamo, nuovo di successo, che è Drago Nero, tra un anno sarà una serie di cartoni animati che verrà lanciata da Rai Yo-Yo.
Perfetto, perfetto. Senti, tornando alla mostra, quali sono i criteri principali che hai seguito per organizzarla?
Allora, la mostra innanzitutto è stata organizzata insieme alla redazione della Sergio Bonelli Editore, insieme a tutti i redattori, soprattutto insieme a Luca De Savio, che ha fatto buona parte dell'allestimento delle tavole originali, ha curato totalmente l'allestimento delle tavole originali. La mostra è divisa per sezioni, ogni sezione ha un colore, quindi passiamo dal rosso dell'avventura di Zagor al blu della fantascienza di Nathan Never, al giallo di Giulia, la prima donna del fumetto bondelliano, al verde di Drago Nero e al nero di Horror, che è l'horror nel mistero di Martin Mister e di Van Gogh, senza dimenticare il personaggio capostipite portabandiera della casa di Tex, che ci presenta l'avventura western in arancione.
In arancione, perfetto. Quindi diciamo è una mostra anche suddivisa per personaggi, ma c'è anche in qualche modo una suddivisione sulla storia, quindi anche per periodi, giusto?
La mostra è divisa per temi, cioè nel senso c'è l'arte, la fantascienza, il mistero, e in ogni tema c'è una timeline storica che ci porta alle origini della casa editrice, quindi nel 1941, quando su un giornale che si chiamava Audace, e da lì poi nasce il nome della casa editrice, venivano pubblicate varie serie. La serie più importante di quel momento era Furio, un uomo forte, che ha dato vita poi ad altri uomini forti, l'ultimo uomo forte è proprio Tex Willer.
Esatto, quella era il periodo degli uomini forti, prima che venissero fuori i supereroi con problemi dagli Stati Uniti, che in qualche maniera condizionassero poi anche forse un po' il fumetto italiano. Curare mostre, no? Organizzare eventi, scrivere, nel mondo del fumetto cosa risulta più difficile?
Ma risulta più difficile tramandare la storia. Anzi, in qualche modo risulta più difficile salvarla la storia, perché purtroppo il nostro fumetto è sempre stato un fumetto prodotto di serie B per la cultura, per gli enti statali che non si sono mai occupati del fumetto seriamente, come succede negli Stati Uniti e in Francia, dove c'è molto rispetto. Quindi abbiamo perso molto materiale stampato, abbiamo perso le tavole originali, dove in altri paesi sono tenute nel rispetto di un quadro, di un'opera d'arte, perché opere d'arte sono. E quindi la cosa più difficile è quella, poi, quando si fa una mostra e scrive un libro, avere documentazione. Noi, come IF, abbiamo la guida fumetto italiano, dove abbiamo salvato in digitale centinaia di milioni di dati. Questi dati sono a disposizione di tutti, ma c'è tantissimo altro lavoro da fare per salvare proprio le immagini, per scanalizzare il materiale che col tempo andrà perso e si supererà.
Infatti poi di questo volevo fartene parlare, diciamo, in maniera anche più approfondita. Senti, la edizione IF è una casa editrice che si occupa di tante cose, ma in particolare ha curato una ristampa, sempre di grandissima qualità, di opere fondamentali del fumetto, no? Soprattutto della ex Audace, appunto, ma anche di altre case editrici. Ma secondo te questa operazione è riuscita anche nell'intento di avvicinare nuovi lettori, oppure è veramente soltanto una sorta di operazione nostalgia?
Ma no, devo dirti che c'è sicuramente uno zoccolo duro nostalgico, che sono i lettori che seguono il grande Black o Marcus, nei collaterali di Gazzetta dello Sport, o le nostre edizioni del Piccolo Ranger, di Mister No. Però ci sono anche molti lettori giovani, molti lettori che si avvicinano vicino al fumetto perché non lo conoscevano. Noi abbiamo avuto la sorpresa di poter riproporre Judas, e abbiamo visto che Gesù, sono lettori più giovani, molto attenti, e quindi con questa riproposta facciamo avvicinare una parte di pubblico che sicuramente non è un nostalgico.
Ma in realtà con alcune di queste pubblicazioni voi avete anche appunto stampato e distribuito in Italia storie che non erano state pubblicate in italiano, se non sbaglio, con il grande Black, vabbè, e sì, anche altre.
Lei ha fatto due tipi di operazioni molto importanti. La prima è quella di andare a riportare in Italia tutto quel materiale che è stato pubblicato all'estero, che non si era mai visto, quindi di costruire una library di questi personaggi. La seconda, di attivare una rete di edizioni in vari paesi stranieri, dove andiamo a riportare il nostro fumetto. Quindi noi portiamo delle eccellenze, esportiamo un made in Italy con delle eccellenze italiane del passato, che trovano in varie nazioni. Dico l'ultimo, noi stiamo trattando con l'India per Storia dell'West in questi giorni, e quindi il nostro fumetto viene esportato in tutto il mondo, e questo è un piacere, un onore, che in passato era riservato solo ai fumetti americani. Quindi esportare i fumetti italiani è una delle nostre missioni, e non solo i nostri, ma anche quelli di altri autori di cui gestiamo i diritti.
Certo, perché immagino che oltre proprio ad esportare il concetto, poi c'è anche tutto un problema di traduzioni, distribuzione, no? Immagino che sia un
Ma
lavoro
sì,
complicato.
è un lavoro complicato perché noi abbiamo comunque un database, tutte le storie che possiamo dare ai genitori, ma molte storie vengono poi ristampate nei paesi con il lettering originale, quindi noi vediamo la base del fumetto ristrutturato da noi, perché all'epoca magari in quei paesi, specialmente l'ex Jugoslavia, venivano stampati molto male, in Grecia, in Turchia, nei paesi scandinavi. E quindi creiamo insieme a loro un nuovo prodotto che è molto seguito. Noi abbiamo svariate edizioni e questo diciamo, è un altro modo di conservare la memoria dei nostri grandi successi. Insomma.
Certo, però una domanda che mi viene da farti, il fumetto in qualche maniera ha una connotazione, una caratterizzazione, diciamo, nazionale rispetto al paese in cui viene prodotto. Quello italiano, alcuni fumetti, soprattutto quelli molto, molto realistici, comunque si collegano ad una realtà italiana, anche se poi sono teoricamente, cioè no, teoricamente, sono ambientati in altri posti. Tutto ciò quanto è esportabile in altri paesi, appunto molto lontani da un punto di vista culturale, come per esempio l'India che hai citato tu poco fa? Cioè, come viene accolta
Ma
questo?
diciamo che è stato un lavoro che noi abbiamo trovato in qualche modo già seminato, fatto dei editori negli anni passati, quindi in alcuni paesi questi fumetti venivano pubblicati negli anni 60, negli anni 80, e quindi noi abbiamo trovato dei editori appassionati come siamo noi che hanno riproposto questi personaggi. Ma guarda, non credo che il nostro fumetto popolare, inteso come quello di Mickey, Black, Mark, Tagore, possa avere comunque un gusto italiano, no? È un gusto internazionale, noi abbiamo preso in prestito dai western americani, abbiamo ridato ai spaghetti western del materiale che poi è stato esportato in tutto il mondo, quindi poi alla fine è un po' tutto, come ripeto, un made in Italy che può piacere. Certo, se facessimo una storia totalmente ambientata in Italia con personaggi italiani, forse non so quanto potrebbe interessare all'estero. Però quello che facciamo noi sono comunque un grande spazio alla fantasia, quindi la fantasia prima sì.
Ok, senti, tornando un pochino al discorso che facevi prima, io salto un po' di palo in frasca, ma proprio perché so che con te si può parlare a tutto campo. E tornando al discorso della necessità di salvaguardare il patrimonio, no? Costituito dal fumetto di cui tu sei un sostenitore, come hai detto anche prima, soprattutto il fumetto italiano che non è stato adeguatamente tutelato nel corso del tempo. Tu appunto da anni stai lavorando all'obiettivo di in qualche maniera salvare la memoria, no? Di quanto è stato pubblicato nel corso dei decenni, ad esempio con la splendida guida al fumetto italiano, che è stata una delle cose più belle che siano state prodotte negli ultimi anni, poi una seconda edizione ancora più ricca. Adesso tu stai curando la parte, diciamo, soprattutto la consultabilità online, perché il cartaceo purtroppo sappiamo per tanti motivi ha dei problemi. Cosa si dovrebbe fare secondo te? Adesso.
Ma si dovrebbe intanto capire che cosa c'è, perché in realtà siamo in pochi a sapere cosa c'è, e diciamo che magari qualche ente statale preposto alle biblioteche, preposto alla cultura, potrebbe prendere contatto con degli esperti, degli storici, come posso essere io, ma anche altre persone, avere un confronto e dire da dove partiamo. Qual è la partenza, l'ipotetica partenza? Se lo chiedessero a me, direi: guardate, il fumetto italiano nasce qua. Ah sì, risponderebbero loro. Non lo sapevamo, certo, non lo sapevate voi, come lo sanno tante persone. Quindi andiamo a fare un bel viaggio nel 1940, dove nasce la Bonelli, e insieme alla Bonelli sono nate altre realtà italiane che hanno dato vita al fumetto popolare. Di alcune abbiamo perso totalmente le tracce, cominciamo a digitalizzare questo materiale per lasciarlo a disposizione di tutti, perché chi fa anche il mestiere dell'autore di fumetti deve avere un po' di storia della professione che lui opera, no? E quindi, nella quale opera, quindi sarebbe opportuno fare una selezione. Noi siamo pronti, se qualcuno ce lo chiede, a rispondere a questo.
Certo. Ma adesso al volo, per chi non lo sa, chi ascolta e non lo sa, dove nasce il fumetto italiano?
Il fumetto italiano nasce nel 1938 quando viene impedito l'importazione di fumetto americano e quindi ci sono vari editori che si danno da fare per creare delle storie. Uno di questi editori si chiamava Mario Conti ed è il primo editore al mondo ad aver fatto un fumetto di Stan Lore e Oliver Hardy, quindi i famosi Stan e Oliver, prima che negli Stati Uniti lo facessero 30 anni dopo. Quindi l'Italia, per dire, ha un diritto di primogenitura sul fumetto di Stan e Olio, che è un brand nel cinema usato e conosciuto. In Italia nascono altri editori come la Taurinia, ma come le stesse edizioni alte, dove praticamente i primi cuccioli dette sono degli animali antropomorfi come erano Topolino e Pippo, come sono Topolino e Pippo. Quindi tutte queste cose non si sanno, ma ce ne sono tantissime, e sono in quegli anni lì che bisogna scavare, dal 1938 al 48 c'è un mondo totalmente da scoprire, e soprattutto non perdere. Perché dopo nasce Dex, lo sappiamo tutto, ma prima non c'è nulla.
Poi è tutto un po' più conosciuto, almeno agli appassionati.
Esatto. Senti, ma quel decennio è veramente buio.
Certo.
Senti, scopriamo delle cose misteriose, se volete, per dire, a Roma, durante la liberazione, o durante no, l'ultimo anno di occupazione nazista, escono i fumetti che erano proibiti dal fascismo. Quei fumetti ci sono, andrebbero guardati e visti che tipo di messaggio lanciavano i lettori.
Certo.
Ce ne sono tante cose.
Sicuramente ci sarebbe, come dici tu, da approfondire la storia e da salvaguardare in maniera... un materiale prezioso, insomma, in maniera accurata. Senti, ritornando un attimo al volo invece alla Bonelli, che abbiamo detto, io parlerei di maggiore casa editrice di fumetto in Italia, ma addirittura in Europa, come giustamente dicevi tu, cosa potrebbe fare cioè nel suo ruolo per non disperdere il patrimonio rappresentato dall'amore per i propri fumetti intanto?
Ma io credo che la Bonelli ci stia già lavorando sui propri fumetti, quindi stia già cercando di salvare tutto un repertorio storico, tenete conto che proprio in questi, ormai da quasi qualche settimana, ci sono in vendita nelle edicole le primissime strisce di Tex. Ecco, questa è stata un'operazione di grande recupero storico, perché questo materiale non si era visto da 60 anni. Cioè, il Tex che tutti leggiamo e conosciamo è stato un Tex epurato negli anni 60, censurato nei dialoghi, e solo adesso, dopo 60 anni, si possono leggere. E quindi la Bonelli, per fare questa edizione, è andata a fare un'operazione di digitalizzazione enorme. Lo ha fatto con Tex, lo farà con altri personaggi, quindi la Bonelli di suo, ma la Bonelli è una grande casa editrice che si può permettere questo. Le case editrici che non ci sono più, deve farlo qualcun altro. Quindi la Bonelli l'ha fatta e la sta facendo.
Ok. Senti, io chiuderei con una domanda, diciamo, un po' più universale, se tu me lo consenti, ma con te penso di potermelo permettere. Diciamo, al di là della passione per il fumetto, per questo mezzo espressivo, cosa può rappresentare il fumetto per la civiltà umana?
Se tu consideri che i primi fumetti sono nelle caverne, forse è un modo per continuare a vivere e sorridere, e poi un modo per raccontare e raccontarsi, che non finirà mai, perché è un modo talmente immediato che non ha paragoni.
Sicuramente è un mezzo che va anche al di là della lingua, del dialetto, dell'espressione, del testo, perché l'immagine comunque ha una sua immediatezza che riesce a raggiungere, esatto, probabilmente qualsiasi tipo di lettore, sia anche culturalmente di livelli diversi. Per cui la civiltà ha bisogno del fumetto,
e come c'è bisogno di fumetto, assolutamente bisogno, perché solo con la matita in mano e col pensiero della scrittura possiamo dire di essere degli uomini.
Quindi questo sarebbe il messaggio da riuscire a far comprendere a chi deve prendere decisioni in merito alla salvaguardia e alla promozione del fumetto. Bene, Gianni, io veramente ti ringrazio, sei stato disponibilissimo e sei stato assolutamente sintetico, come purtroppo siamo stati costretti a chiederti visto lo spazio disponibile, però parlare con te è sempre un'emozione, un pozzo di scienza, quindi magari torneremo a disturbarti per parlare di qualche altro argomento, se Alessandro ci darà lo spazio.
No, lo spazio c'è sempre, perché lo spazio è proprio, abbiamo creato questa rubrica, questa colonna portante di grande successo. Io ringrazio veramente l'icona Gianni Bono di essere stato qui con noi a Terza Pagina. Complimenti, perché io sono rimasto in conclave, perché la parola la do sempre a Stefano, e comunque è stato veramente un ottimo un ottimo incontro, il Sappo la promessa di ritornare qui a Terza Pagina Magazine, anche in primis con Stefano, e poi ecco parlare anche di altre sfaccettature e curiosità di questo mondo fantastico.
Io non vi ho perso, vi recupero per adesso e vi saluto tutti.
Va bene Gianni, allora grazie ancora e alla prossima occasione.
Alla prossima sicuramente.
Grazie a Gianni Bono di essere stato qui con noi a Terza Pagina Magazine. Ringrazio ancora Stefano Bidetti, SCLS Magazine. Grazie ancora Darkwood e dintorni, sempre qui a Terza Pagina Magazine. Grazie, a presto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.